Riassunto Inferno 2. Dante e Virgilio si avvicinano sempre di più alla città di Dite e il maestro spiega che lì i peccatori sono tormentati dal fuoco eterno. Questo è l'inizio del basso inferno. Qui incontreranno i violenti, uomini che hanno ucciso, ferito, ingannato e tradito senza scrupolo. Quando arrivano alla porta d'ingresso, alla città, il passaggio è bloccato da demoni, un tempo angeli che si ribellarono a Dio. Anche loro si infuriano quando vedono Dante, ma questa volta Virgilio non interviene bruscamente, ma va a conversare sperando che dessero porta aperta a Dante. I demoni concessero il permesso di passare solo a Virgilio, così Dante si sentì male, preoccupato che il maestro lo lasciasse. Ma Virgilio lo rassicurò e andò di nuovo a vedere se gli veniva dato il permesso di entrare, ma invano. Dante però notò che non era per niente deluso, anzi. Virgilio disse a Dante di avere un po' di pazienza, che tutto si sarebbe sistemato. Il poeta però non comprende le parole del maestro. Durante l'attesa, l'attenzione di Dante viene colpita dalle tre furie: Megera, Aletto, Tesifone. La cosa che terrorizza di più il poeta è Medusa, che vuole trasformarlo in pietra. Così Virgilio ordina a Dante di coprirsi gli occhi, anche se sa benissimo che non potranno resistere più di tanto. Ma ecco che un fracasso improvviso si leva dalle acque dello Stige. Si vede una figura maestosa. Anche se impassibile e severo, non riesce a sopportare il puzzo che c'è. Dante capisce che quello è un angelo. Lui riesce a scacciare le tre furie, Medusa e i demoni, che impedivano il passaggio a Dante. Così il viaggio può proseguire. Dante e Virgilio entrano nella città senza che nessuno sbarri loro il cammino. Oltre la porta si stende una vasta terra piatta. È un grandissimo sepolcro, dove guizzano alte fiamme. Dai sepolcri escono lamenti. Dentro quelle fosse ci sono gli eretici, spiega Virgilio. I dannati sono raccolti per tipo di eresia e il tormento del fuoco è di intensità diversa secondo la gravità dell'eresia. Incominciano, così, a camminare fra i sepolcri e gli alti spalti della città. Dante sta alle calcagna di Virgilio perché vorrebbe conversare con qualcuno. Improvvisamente una voce esce da una delle arche. Una figura esce fuori dal sepolcro e fissa Dante in volto. Il poeta lo riconosce quasi subito, è Farinata degli Uberti. Farinata era ghibellino, Dante un guelfo. Nemici, ma entrambi spinti da una sola volontà, rendere la patria più forte, sicura e giusta. Farinata si mette a conversare con Dante e per lui è una sorpresa amara sapere che i ghibellini sono stati esiliati. Ferito dalla notizia, inaspettata, ammutolisce. Dante continua il suo cammino e questa volta incontra Cavalcante Cavalcanti, che lo offende dispregiandolo perché suo figlio non era potuto divenire un poeta come lui e non aveva avuto l'occasione di visitare l'aldilà. Dante non se lo aspettava e cerca di giustificare in malo modo la sua visita. Si apre una conversazione fra i due, ma per un errore Cavalcante Cavalcanti crede che suo figlio sia morto. Dante non ha nemmeno il modo di chiarirsi che lui ritorna nel suo sepolcro. Farinata degli Uberti ritrova la parola e lo distoglie dal padre infelice. Così riprendono a parlare di politica. Con un po' d'amarezza per la triste vicenda successa ai ghibellini, Farinata spiega che anche Dante, dopo 50 mesi, sarà esiliato. Dante rimane perplesso, ma poi, come se nulla fosse, continua a parlare di politica e a discutere di Firenze. Virgilio richiama Dante e lo prega di proseguire il viaggio. Così Farinata risprofonda nel sepolcro. Nel cammino Virgilio si accorge che il suo protetto si è fatto pensieroso e gli chiede spiegazioni. Dante e Virgilio si fermano per un breve riposo sulla sommità della riva che li separa dal girone sottostante. Il maestro comincia a spiegare che oltre la barriera di sassi ci sono altri tre gironi. Nel settimo, coloro che hanno vissuto facendo della violenza la loro legge. Nel cerchio più alto vi sono coloro che sono stati violenti con il prossimo. Nella parte più bassa ci sono i violenti contro Dio e contro la natura. Nell'ottavo girone stanno le anime di coloro che hanno usato la frode e l'inganno per ottenere ciò che volevano. E in fondo a tutto, nel nono girone, che è il più piccolo e segna la fine dell'inferno, là, in quella che è la sede di Lucifero, incontrerà i traditori. È ormai tempo di proseguire. Una discesa aspra fra rocce ed ecco il girone dei violenti. Vi sta a guardia il bestiale Minotauro, il mostro mezzo uomo e mezzo toro. Come vede arrivare i due, si infuria, ma non lo considerano nemmeno e vedono che in fondo alla discesa scorre il fiume Flagetonte, una fossa a cerchio con sangue schiumoso e ribollente. Sulla sponda cavalcano centauri armati di arco e frecce, in caso che qualcuno tenti di scappare. L'arrivo dei due sconosciuti li mette allerta. Uno di essi si avvicina minacciosamente. Era Nesso, che subito chiede spiegazioni. Virgilio gli risponde bruscamente e gli dice che parlerà solo col centauro Chirone. Spiegatagli la loro situazione, Chirone chiama Nesso e gli ordina di portarli dall'altra parte della riva. Così, senza esitare, il centauro esegue gli ordini e li porta sull'altra riva, poi li abbandona senza salutarli. Questa sponda è ricoperta da un bosco folto e aggrovigliato. È il regno delle arpie, luridi uccellacci con il viso di donna, zampe artigliate e il ventre rigonfio ricoperto di penne. I suicidi vengono trasformati in stirpi che si spezzano e sanguinano. Gli scialacquatori sono ridotti a fuggire e a essere eternamente raggiunti e sbranati da cagne. Il terzo girone dei violenti è una landa deserta, di rena arida e grossa, su cui non si vede nemmeno un filo d'erba. Un pianto disperato le accomuna, perché una lenta pioggia di fuoco cade su di loro. Gli usurai se ne stanno seduti immobili, con le gambe strette tra le braccia. Ci sono anche quelli che corrono, fendendo con il petto la barriera infuocata. Solo un dannato subisce la tortura con indifferenza. È Capaneo. Egli osò bestemmiare i suoi dei e perfino Zeus, il quale lo punì uccidendolo con un fulmine. Dante chiede a Virgilio da dove hanno origine i vari fiumi che hanno incontrato. Così il maestro spiega che nell'isola di Creta, dentro una grotta profonda, sta diritto in piedi, vecchio che volge le spalle all'oriente e guarda in direzione di Roma. Dal corpo ci sono delle fenditure, dalle quali escono lacrime. Queste lacrime formano i vari fiumi che finora hanno visto. Dante e Virgilio si lasciano alle spalle il bosco dei suicidi e si addentrano nel deserto di rena infuocata. Dante, da lontano, riconosce il suo maestro, Ser Brunetto, un uomo di grande cultura, un consigliere saggio ed affettuoso. Così, allievo e maestro si incamminano fianco a fianco. Ser Brunetto ha un po' di vergogna per la sua nudità, che non è solo del corpo, ma anche dell'anima. Dante non pronuncia il nome di Virgilio perché vuole dare a Ser Brunetto l'illusione che sia ancora lui il suo unico maestro. I due conversano un po', ma poi si devono lasciare. Sotto la pioggia di fuoco non sono pochi i fiorentini che Dante riconosce. Ormai il bordo del terzo girone è lì, al di là di una ripa scoscesa, dove il ruscello di sangue precipita con il fragore di una cascata. Virgilio si fa consegnare da Dante una corda che teneva legata intorno alla vita, come una cintura, e la lancia di sotto, nel vuoto. In lontananza si vede una figura, è un mostro, un volto d'uomo giusto e buono sopra un corpo di rettile, due zampe artigliate ricoperte di pelo fino alle ascelle, la schiena, il petto e i fianchi dipinti con disegni di nodi e rotelle. È il gigante Gerione, al quale Eracle torse la vita. Virgilio chiede se poteva trasportare lui e Dante sulla schiena. Esso però non accetta subito, deve prima pensarci. Il poeta, nel frattempo, rimane in compagnia degli strozzini.